faccio un indovinello e lo chiedo a te,
sì,
e poi lo chiedo anche al nostro prossimo ospite, che sicuramente ci risponderà in maniera esaustiva. Allora, se Zamparini avesse pensato a Fatih Terim come allenatore del Palermo, quanto avrebbe durato Fatih Terim come allenatore del Palermo dopo il primo colloquio con Zamparini? Sarebbe arrivato risposta A alla prima giornata di campionato, B sarebbe, si sarebbe interrotto al terzo allenamento, C avrebbe rifiutato Terim dopo aver parlato col presidente.
Io voto l'opzione Berbatov-Bielsa.
Ah, durante praticamente
durante, sì, il tragitto,
durante
di fatto,
il tragitto,
durante lo spostamento da, che ne so, Istanbul a Palermo.
Ah, ok, perfetto. Antonio Di Gennaro, che abbiamo? Buon pomeriggio, Antonio. Come sarebbe andata a finire, caro DJ?
Avremmo vinto lo scudetto.
Eccolo. Ah, ok, allora quindi praticamente non c'è. No, questa è, la, questa è imprevedibile. Buonasera Antonio, questa è imprevedibile come risposta, francamente. No,
poi gli mancava, gli mandavo anche il turco di Eliberi.
Grande, come sta a proposito Fatih? L'hai sentito?
Ma un mese fa stava bene, quindi sì, mi ha detto che purtroppo ultimamente non hanno centrato la qualificazione Europa League, quindi qualche problema anche lì economico c'è, purtroppo.
Ah, ok. Senti Antonio, siamo vicini alla ripresa del campionato dopo la pausa per le nazionali, insomma ti abbiamo sentito commentare l'Italia, per cui doveroso un piccolo ritorno su quello che è successo ieri sera. Ti voglio chiedere Antonio se effettivamente a questo punto dobbiamo cominciare a parlare di un problema centravanti, perché insomma diventa poi l'argomento di discussione, anche se abbiamo secondo me dei voti alti in tutti i reparti per la proposizione del gioco.
Ma anche 2 anni fa, quando partimmo questo progetto, c'era ovviamente il discorso dell'attaccante. Ci ricordiamo le prime partite, già avevamo finto 9, Insigne, Chiesa, Bernardeschi, poi è cominciato a giocare Belotti, lo stesso Immobile, hanno cominciato poi a migliorare. L'ultimo anno i gol li hanno fatti. Certo, in queste diciamo ultime partite c'è stato un problema sia in Polonia per quanto riguarda la prestazione di Immobile, di Belotti, e che ovviamente non ha avuto grandissime occasioni, ma soprattutto quella di Immobile ieri, che in effetti per quanto riguarda il gol che ha sbagliato, perché anche nel primo tempo io l'avevo un po' evidenziato, c'è stata quella palla in verticale dove lui aveva preso il tempo di entrata proprio in area di rigore a Van Dijk, non uno qualunque, mm-hmm, e ha sbagliato un controllo che lo poteva portare tu per tu col portiere, poi magari un soldi se avesse fatto gol meno. Quindi è stata una prestazione non da Immobile come la fece in Olanda, pur non facendo il gol, ma fece una grande partita secondo me, perché aprì gli spazi, giocammo sempre su quella zona del campo dove lui attaccava, all'epoca c'era soltanto Feldman e Van Dijk, e quindi proponemmo un calcio diverso. Poi non so se è stata anche la disposizione tattica dell'Olanda, che è venuta a giocare per la prima volta, ha scombussolato un modulo che era insomma stato l'inizio di un calcio completamente nuovo, quello del calcio totale olandese, e quindi perché vuol dire che ci temono, avevano visto sicuramente all'andata una squadra che aveva dominato come la nostra, e quindi non so, però ieri c'è stato quell'errore che per un attaccante purtroppo vuol dire molto, ovviamente inerente poi al risultato finale. Insomma, Immobile, che ci aveva creduto poi in quella palla dove Atebur aveva veramente commesso un errore grossolano, e lì poi un rigore in movimento Pellegrini l'aveva fatto il primo tempo, lui no, e da Immobile ci si aspetta il gol lì. È inutile che ci si venga a raccontare chissà cosa, non per denigrare o per criticare nel senso, ma per dire che Immobile ha sbagliato un gol che poi ci è costato la partita, che poi degli episodi conta in una gara difficile, più combattuta, tatticamente diversa, più complicata, però poi di occasione vere l'abbiamo avute noi,
sì,
di cui una su Immobile, che ovviamente ha sbagliato. Poi c'è stato la da parte di Florenzi dopo partita, per certi versi anche comprensibile, un atto verso Immobile in cui abbastanza pesante, io l'ho rimarcato, cioè che venga a dire che viene trattato come l'ultimo dei Moicani, a me non mi sembra, perché Immobile è un giocatore importante, fai una scarpa d'oro, però se sbaglia un gol così è normale che viene sotto l'occhio della critica. Cioè, non vedo la critica nel senso, perché da uno come lui si aspetta il gol lì.
E poi io...
Solo perché la scarpa d'oro. E poi
certo,
non so se c'è un problema attaccante. Io credo che l'Italia ha dimostrato anche una partita più difficile, sia in Polonia, ma soprattutto ieri, che ovviamente noi abbiamo le possibilità per vincere con chiunque. Questo l'abbiamo dimostrato, perché il fatto che ci temono, e ieri l'Olanda ci rispettano, ma soprattutto ci hanno temuto, perché ieri cambia il modulo e noi inizialmente bene, poi ci ha complicato un po' la vita, anche perché qualcuno non stava al meglio, e quindi ci può stare nell'arco così di un percorso, però l'occasione abbiamo avuta noi.
Io poi, Antonio, credo sul giudizio anche complessivo di Immobile, dall'amichevole, ne parlavamo anche prima, del 28 marzo 2017 ad Amsterdam, vinta dall'Italia 2-1, Immobile gioca nella maggior parte dei casi per intero o comunque una gran parte di 21 gare con la nazionale e segna un gol alle qualificazioni mondiali nella vittoria 1-0 con Israele, segna un gol contro la Finlandia alle qualificazioni Euro 2020, segna una doppietta nel 9-1 all'Armenia, fine. Cioè, è ovvio che
i numeri parlano chiaro. Il discorso poi a livello internazionale è diverso da quello italiano. Se tu fai gol in Europa o in nazionale, a livello proprio internazionale, il risultato è triplicato.
Certo, certo.
Ma non per voglia che vogliamo sminuire il nostro campionato, ci mancherebbe altro. Però questa è l'esatta sintesi di com'è il calcio a livello internazionale. Questa è ovviamente si parla ancora di Nation League oppure di qualificazione europea. Metti gli europei mondiali. Ci ricordiamo il grande Paolo Rossi dell'82, proprio per il gol che ha fatto al mondiale. Che è valso il mondiale, il titolo capocannoniere, che cambiava la vita.
Sì, anche perché poi insomma c'è il famoso peso specifico dei gol, no?
Non c'è gara che poi il nostro campionato sia difficile, lui fa 36 gol, scarpa d'oro, tanto di cappello. Ma se tu ieri sbagli un gol così, è normale che venga, vieni di 3-5, dice c'è un problema dell'attaccante, Immobile magari segna poco in nazionale. Questo è normale, ci sono i dati che tu ora hai riportato fedelmente. Quindi io non credo che ci sia da essere il fatto che uno ce l'ha con Immobile, però se uno fa una prestazione del genere, Giorginio ha fatto due gare, io non mi ricordavo Giorginio due gare così consecutive. Mm-hmm. Voi.
No. E comunque
giocano
tutti bene.
Quello che dite tempi. E in effetti le difficoltà, magari a Danzica in campo, ok, il 20-30% diamo responsabilità al campo. Ieri il campo era perfetto, Giorginio ha fatto una partita non da Giorginio. E quando manca quel Giorginio, magari giocano meno bene i Berratti, giocano meno bene altri giocatori, perché è uno che dette tempi come nessuno, è il leader vero in quella squadra. Quindi, però nonostante tutto la squadra c'è. Perché nonostante qualche assenza, la squadra è lì che poteva vincere, ha cambiato Mancini, è stata molto brava a mettere Florenzi, cioè ci siamo messi a specchio come loro, e perché c'era difficoltà in quella zona del campo, e infatti abbiamo creato poi le occasioni per poter anche vincere la partita, però quella clamorosa è quella di Immobile, e quindi bisogna mettere in risalto, purtroppo è negativo, quando lui fa gol ne ha fatti tanti, l'abbiamo esaltato, io per primo, ma questo non vuol dire che a me non mi piace Immobile, è questo che bisogna chiarire nel nostro mondo, però dice Florenzi viene trattato male, no, viene trattato con un attaccante importante, forte, Scarpadoro, che se sbaglia un gol così o ne sbaglia altri, normali, nazionale, a livello internazionale viene criticato, punto.
Giustissimo e condivisibilissimo. In tutto questo, Antonio, fammi ricordare un paio di notizie d'attualità. La prima, in ambito sportivo, l'abbiamo detto, Valentino Rossi ha annunciato sui suoi social la positività al coronavirus e quindi salterà il prossimo Gran Premio di Aragon, ha raccontato anche l'evoluzione e, insomma, di qualche piccolo sintomo, quindi insomma, da quanto scritto da Valentino possiamo parlare di una positività leggermente sintomatica. E poi invece per quanto riguarda anche l'evoluzione del virus, abbiamo ricordato in precedenza il numero record di tamponi, 163.000 poco meno, e gli oltre 8.800 positivi, evidentemente 8.800 nelle ultime 24 ore, 83 decessi nelle ultime 24 ore, evidentemente i presidenti di regione iniziano a muoversi, il primo è il presidente della Campania De Luca, che fino al 30 ottobre con un'ordinanza ha promosso per 2 settimane le lezioni in scuole e università solo a distanza. E arrivano anche le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha detto l'RT a Milano è sopra 2 dobbiamo agire in fretta. In Val d'Aosta si va verso la zona rossa in 3 comuni, attesa stretta in tutto l'Alto Adige. Questo insomma è quello che accade anche intorno a noi. In tutto questo
si respira, è quello che si respira. Esatto. Purtroppo io, come mi rimetto un po' a tornare al discorso nazionale, a quello che ha detto Chiellini, d'altronde è una situazione che per certi versi potevamo prevedere, o sicuramente chi ne sa più di noi era prevista anche da parte loro, perché diciamola tutta, quando a marzo ci siamo fermati io ero veramente molto dubbioso della ripartenza. Quando siamo ripartiti, normale, si sapeva che a settembre-ottobre non è che questo virus magari si fosse debellato completamente, oppure se non si fosse neanche finito il campionato, come dire, no, ripartiamo settembre-ottobre. Eravamo convinti, anche se ci fossimo fermati nel campionato scorso, veniva debellato a settembre-ottobre il virus. No, quindi c'era un discorso di convivenza con questo maledetto aggeggio, lo chiamo così, e quindi non lo so, la situazione è quella, però fermarsi ovviamente con tutte le prevenzioni, con tutto quello che può essere, e parliamo ovviamente di calcio, ma poi l'indice secondo me che ha scaturito questa impennata è quando sono state riaperte le scuole per certi versi, lì si sapeva che ci poteva essere questa.
Anche perché, Antonio, riaprire le scuole vuol dire avere dei bus affollati, avere molti genitori che si muovono.
Trasporti, normale.
E soprattutto in un paese in cui la didattica a distanza, che è una soluzione che non deve essere vista come il diavolo, ma ha delle difficoltà oggettive, perché sotto mille punti di vista, in alcune case non c'è la connessione internet perché non c'è la connessione internet nei paesi, alcuni professori non hanno dimestichezza con la tecnologia, quindi anche lì andare avanti in una situazione del genere è complicato, anche per motivi tristemente oggettivi, perché siamo un paese arretrato, retrogrado, che fa fatica anche ad abituarsi a delle, così, insomma, a quello che la tecnologia nel 2020 offre.
Io ne parlavo oggi proprio in casa, sono ritornato da Bergamo per questa escalation, che ovviamente viene presa nelle famiglie come una vera preoccupazione. È quello che magari posso dire, che credo, parlando anche con gli addetti ai lavori, che la carica virale sicuramente non è come la prima mandata. Questo non so se può essere una salvaguardia,
o quantomeno diciamo un discorso leggermente più ottimistico, ecco, di più fiducia,
anche per dare appunto ottimismo in un momento in cui secondo me però c'è anche un minimo, la percentuale di allarmismo diciamo troppo forte,
elevato,
mi sembra comprensibile da un lato, però io ripeto, come la prima volta, adesso cerco di sentire, di aggiornarmi e di seguire quelle persone che secondo me sono anche più equilibrate, e quindi posso anche citare, ho sentito durante questa settimana di ritiro proprio lì a Bergamo una mattina una trasmissione del professor Bassetti, che mi è sembrato quello magari più e anche in questi mesi più equilibrato, e ha detto ovviamente gli asintomatici non sono malati, e queste terapie intensive non è che è l'anticamera della morte, è un discorso per accelerare una guarigione che ovviamente può essere magari più complicata, però ha cercato di dare dei segnali ovviamente in un momento diciamo di particolare apprensione, dei segnali più distensivi, nel senso che conoscono meglio questo virus, e sicuramente un virus con una carica batterica e virale sicuramente diversa da prima. Questo, detto ciò, è normale che dobbiamo essere tutti molto accorti.
E infatti, Antonio, posso chiederti, però, cioè, in Serie A ci sono più di 30...
Sì. Il discorso economico è quello che ci riguarda più da vicino, per quello che abbiamo passato, e io ho sentito dire ma a dicembre chiudiamo tutto e poi che si fa?
E chi riparte poi? No, certo, ma io, Antonio, vorrei chiederti, prendiamo ad esame solo e soltanto la situazione italiana, quindi tutti gli sport fortunatamente sono riusciti a ripartire, non esiste un'altra lega di sport singoli, di squadra, di qualunque tipo in Italia che abbia lo stesso numero di positività che ha il calcio, che ha la Serie A. Ora io mi domando, e l'abbiamo chiesto anche a tanti ospiti che abbiamo avuto qui a questi microfoni.
Cioè le altre leghe non c'è...
Non c'è un numero così alto. Ora quel che io mi domando e ti domando è, Ma i calciatori nella loro vita privata, dove sono liberi in situazioni normali di fare quel che vogliono con chi vogliono, ma siamo così sicuri che siano ligi alle regole?
Questo come si fa a sapere, Francesco? Poi si è parlato ovviamente del discorso che può essere rapportato all'NBA americana, alla bolla, ma noi come strutture non so se siamo pronti.
E poi Antonio, chi li tiene 7 mesi in una bolla? Cioè,
Però sai, è vero, questo sarebbe un discorso.
Cioè l'NBA alla fine è stato 3 mesi, 2 mesi e mezzo.
Sì, ma infatti, tornando a Chirin, l'ha detto, se dovesse fare un tipo l'NBA, magari, come dire, rimbocchiamoci le maniche, lo facciamo affinché possa finire in campionato.
Però mini ritiri si potrebbero fare, quello sì.
Assolutamente sì. Questo d'altronde in una situazione anomala che è da febbraio scorso, mettiamo da febbraio, e poi è stata diversa, poi è ricominciato, e bisogna trovare tutte le precauzioni, tutte le situazioni per poter cercare di finire il campionato, si farà del calcio, e di cercare ovviamente che la nostra economia non possa essere presa di mira ancora un'altra volta, perché sarebbe veramente un danno veramente
enorme,
incalcolabile sotto questo punto di vista. Detto ciò, io l'apprensione c'è, perché credo che adesso io ho anche una scuola calcio, viviamo in un centro dove il calcetto non c'è più, il gestore, c'è questa preoccupazione generale, abbiamo preso oggi mi sono messo a misurare tutte le temperature a tutti, i genitori, i bambini, siamo lì, facciamo quello che dobbiamo fare, poi è normale, la speranza è che questa situazione si possa regredire, certo, l'aumento è abbastanza consistente, quello fa chiaramente pensare un po'.
Antonio, ti faccio l'ultima domanda che riguarda il derby, per tornare a provare a parlare un po' di calcio giocato. Che ti aspetti da questo Inter Milan con tutte le difficoltà dell'Inter?
Vedere un po' le rose come si hanno recuperato, anche se ovviamente sono rose che hanno un organico importante, però insomma fino a pochi giorni fa i contagiati dell'Inter erano abbastanza. E vorrei capire ora come è risolta la situazione, perché credo che è molto importante anche quello, con i giocatori che erano fuori, però ripeto, le rose sono molto attrezzate, sono convinto sia una partita da derby, anche se ci saranno credo 1000 persone, che ovviamente non rispecchia quello che è, diciamo, anche l'enfasi di un derby rapportato proprio ai propri tifosi, e quindi sono due squadre che arrivano bene, al di là di quello che si è detto sulla situazione del Covid, sono due squadre che sono migliorate molto, e il Milan ovviamente molto bene, ha fatto anche un mercato intelligente, l'Inter ha un organico ancora superiore, e credo che Conte l'anno scorso ha finito bene, non soltanto in Italia ma anche in Europa, anche se non ha vinto l'Europa League, ma è cresciuta molto, vuol dire ha messo le basi veramente per poter essere una protagonista, quindi sulla carta do un 10% in più, 15% in più all'Inter, in virtù dell'organico, però il Milan si ha saputo dimostrare proprio con Pioli, col cambio di modulo, con un Ibrahimovic che ovviamente sembra ancora uno che ha una voglia pazza di giocare come un giovane che si vuole mettere in mostra, quindi non sarà una partita facile neanche per l'Inter, però credo che questa squadra abbia assimilato proprio che vuole il proprio allenatore, che è Conte, e quindi una percentuale seppur minima la do all'Inter, anche se poi il derby tatticamente la partita è completamente diversa e può essere magari o con una giocata, con una palla inattiva, con un equilibrio magari durante la gara e poi viene spezzata appunto da una giocata di un singolo, che ovviamente c'è sempre il collettivo, però poi sono i singoli a volte che possono risolvere le partite, e queste soprattutto lo possono fare.
Antonio, grazie mille.
Ciao
Antonio,
grazie a voi. Buona serata a tutti. Ciao Antonio, ciao.